Signore, ti lodiamo. Grazie per questa sera. Ti diamo questa riunione questa sera. Parla nuovamente, scrive sui nostri cuori. Apriamo i nostri cuori a te. Vogliamo anche donarci, consacrarci per la tua Chiesa, per il tuo proponimento. Amen. Lode al Signore. Spero che nessuno pensi più che sarebbe stato meglio fare un'altra lettera. Ho goduto veramente fino ad ora e penso il Signore ha scelto questa lettera veramente in modo giusto. E questa sera vogliamo proseguire. E prima voglio fare un po' un piccolo riassunto. Forse qualcuno si ricorda quello che abbiamo avuto come tema nella conferenza di dicembre, spero tutti. Abbiamo letto Efesini 2 ed è veramente meraviglioso quello che abbiamo visto, da dove proveniamo, come siamo camminati nelle voglie della carne e abbiamo compiuto quello che pensavamo ed eravamo figli d'ira, però il Signore ci ha salvato. Nonostante fossimo morti, Lui ci ha salvati e ci ha resi viventi tramite Cristo. Efesini 2:6. Amen. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. È meraviglioso veramente quello che abbiamo visto. E anche già allora abbiamo visto nuovamente la visione della Chiesa, come Dio ha pianificato tutto dall'eternità, questo mistero che ci è stato rivelato ora, prima era nascosto. Poi leggo Efesini 3, versetto 10, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio. Per mezzo della Chiesa, Dio ha un piano così grande. E anche questa mattina abbiamo sentito come meravigliosa la parola. Il Signore è la realtà e la verità. Abbiamo anche sentito che dobbiamo prendere una decisione. Dobbiamo fare una scelta e penso sia importante. Il versetto 17, qualcuno ha detto, è molto forte, nessuno adesso ripete questo, che non puoi fare questa cosa. È una cosa un po' strana oggi. In un altro c'è scritto, io pretendo che voi non camminiate come le nazioni. È molto forte. E dopo quello che abbiamo visto a dicembre e anche adesso, dobbiamo veramente prendere una decisione, scegliere. Non è che ci ha mostrato così semplicemente questa visione e poi adesso ce ne andiamo a casa e continuiamo la nostra vita come fino a prima della conferenza. Sarebbe un peccato. Certo, è possibile, ma è peccato. È meglio se svaghiamo quello che dice Paolo, non devi più comportarti come le nazioni nella vanità dei loro pensieri, il 4:17. Veramente adesso deve cambiarsi qualcosa. Se qualcuno di noi non ha preso questa decisione, vi rammento, deciditi per il Signore e per la sua casa. E voglio menzionare ancora questo schiavo cattivo ai quali sono stati dati talenti e ha nascosto il suo talento nella terra. E che cosa significa questo? Come si fa? Come avviene quello che il Signore ci ha dato? Come possiamo nasconderlo nella terra? Abbiamo sentito già tanto come possiamo moltiplicare i nostri talenti e questo è buono, però qui si racconta di qualcuno che ha Matteo 25:18 Signore Gesù, Matteo 25, 18. Amen. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. E uno che non è credente non lo può fare perché non ha ricevuto ancora niente dal Signore, lo può fare soltanto un cristiano. Giovanni 3, 31.
Johannes 3, Vers 31.
3, 31.
Wer kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde. Und redet von der Erde.
Signor Gesù, colui che viene dall'alto e soprattutto colui che viene dalla terra è della terra. Come possiamo sotterrare il nostro talento? Per esempio, se parliamo in modo terreno, siamo uguali a tutti, non ci sono diversità. Chi viene dalla terra è della terra, non può nasconderlo. Se tu sei terreno, pensi come gli uomini, parli come gli uomini, ti atteggi come gli uomini. E non viene espresso nulla di ciò che il Signore ha versato in te. E questo significa nascondere, sotterrare il tuo talento. È così. Matteo 25, 18 c'è scritto non talento ma l'argento. La redenzione, dice. Tutto ciò che il Signore ci ha regalato non viene espresso. Il Signore dice che è uno schiavo cattivo. Adesso ritorniamo a Efesini 4, 17. Adesso capite perché Paolo ci dice non comportatevi più. E lui ci spinge a non comportarci più. Il Signore ci ha mostrato così tanto, ci ha donato così tanto. Come possiamo continuare a vivere così come prima e nascondere e sotterrare il nostro talento? E non pensare adesso Paolo è così religioso e dice non puoi. E non ho voglia. Se lo faccio, se mi sforzo da me stesso sono religioso. Non proprio. Sì e no. È giusto che abbiamo una responsabilità. Non puoi semplicemente dire non ho voglia. Il Signore deve fare qualcosa. Nel frattempo mi guardo un paio di serie in TV. Allora non si cambia nulla. Sì, abbiamo una responsabilità. Ma non è che ci sforziamo da noi stessi. Questo non intendo. Paolo però dice giustamente non comportatevi più come i pagani nella vanità dei loro pensieri. È lì che inizia. Salmo 94,11 che il Signore conosce i pensieri degli uomini che sono inutili, vani. E qui inizia la trasformazione nei nostri pensieri, come in Efesini 2, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. E se facciamo questo non abbiamo naturalmente voglia di trattare il nostro talento e quindi la trasformazione deve iniziare nella nostra mente. Ci sono tanti versetti e soprattutto Paolo scrive che dobbiamo essere trasformati nella nostra mente. Se penso come ho detto prima, non ho voglia. E aspetto finché il Signore mi prende in modo serio e nel frattempo faccio qualcosa d'altro. Non è una mente rinnovata, trasformata. Colossesi 1. Colossesi 3, scusate. 1. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo. Vale per noi questo che dice? Qualcuno Mi può dire un versetto che è molto chiaro? Efesini 2, giusto?
Amen.
Risuscitati con Lui. Amen. E seduti nel cielo con Lui in Cristo Gesù. Efesini 2, 6. I versetti in Colossesi 3 si riferiscono a noi. Siamo risvegliati con Lui. Cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Questo è Colossesi 3, 1 a 2. Amen. Cercate le cose di lassù. Possiamo prendere la decisione noi, possiamo influenzarlo. Fa differenza come io ordino la mia vita. Chiedo al Signore che cosa devo studiare, dove devo trasferirmi, chi devo sposare. Ci sono tante decisioni, anche per piccole decisioni. La scorsa settimana avevo una situazione difficile sul lavoro. Con il suo capo, e un fratello ha detto nella riunione: dobbiamo pregare anche per i nostri colleghi. E poi era arrabbiato con il suo capo, però ha cominciato a pregare e ha detto: il mio capo ha anche un capo, e questo capo è Cristo, è Gesù. Lui è il capo dei capi, e questo è questo che fa la differenza. Quando noi volgiamo i nostri pensieri, allora c'è una differenza. Romani 12, 2. Romani 12, 2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Non conformatevi a questo mondo. Questo mondo vuole riempire anche i nostri pensieri e ti trasforma anche, ti cambi. Abbiamo letto anche in Efesini che gli uomini sono diventati estranei alla vita di Dio e i cuori erano pieni di tenebre, ed è quello che succede se tu ti occupi solo di questo mondo. I giovani lo conoscono, anche quelli un po' più anziani, c'è Facebook, YouTube e così via, ti puoi riempire di queste cose e avrai anche delle conseguenze se ti occupi. Non è naturalmente vietato, ma farlo con il Signore. In 1 Timoteo 4, 6 e 7, il Paolo mette in 1 Timoteo 4, 6 e 7. Esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata. Ma rifiuta le favole profane da vecchie, esercitati invece alla pietà. Sì, oggigiorno ci sono molte favole. Le persone sono piene di favole. Non sono come la storia di Harry Potter, sono delle storie, ma anche con la politica ci sono tante favole. Non sono cose vere. Dicono qualcosa, ma non c'è una realtà. E con questo non ci dobbiamo riempire. Se ci riempiamo di questo mondo, allora influenzerà anche il tuo modo di camminare. Paolo lo dice in Timoteo, anche in 2 Timoteo 4, 3 e 4. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. posso dire quello che abbiamo detto oggi, la verità è la verità. Anche se mi rivolgo alle favole, la verità rimane la verità. Perciò Paolo ci consiglia in 1 Timoteo 4, 6, perché se lo porti ai fratelli, allora sei colui che si nutre della buona dottrina. Abbiamo un cibo meraviglioso, l'abbiamo sentito questa mattina. Ci possiamo riempire con la parola e questo porterà frutti, ci trasformerà e in modo positivo. Trasformerà la tua mente affinché tu potrai vedere qual è la volontà di Dio, la buona volontà di Dio, la perfetta. La nostra mente è importante, la deve trasformare il Signore e la deve guadagnare. Tramite la mente influenza il tuo modo di camminare, di agire. Torniamo ad Efesini. Spero non salto da una parte all'altra troppo in fretta. Quello che racconto voglio anche che abbia una base nella parola. Vogliamo trattare più la parola. Possiamo. No, nel tram la mattina sono seduti tutti, hanno gli audio nelle orecchie, ma possiamo anche sentire i messaggi e ci si può sentire anche così quando siamo in giro. La Bibbia è anche registrata, ci sono molte possibilità per potersi riempire della parola o con libri spirituali, possiamo anche leggere quelli. Filippesi 4:8. Amen. Non so dove leggere, adesso è saltata. Filippesi 4:8. Amen. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Se ci occupiamo della parola, allora avremo anche dei buoni fritti. Efesini 4:20. Amen. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo? E qui ha scelto lui il suo titolo questa sera? Qualcuno forse ha pensato, ma sono in vacanza adesso, non devo studiare, ma non è così come nella scuola, questo anche l'abbiamo già sentito. Imparare a vivere in Cristo, potremmo modificarlo. Cristo è la verità. Ed è anche il nuovo uomo di cui ci rivestiamo, è questo che si tratta, è entrare nella verità, nella realtà, non come studiamo nella scuola. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Sì, Signore, non è il mondo, perciò andiamo da Lui. Impariamo da Lui, non stringiamo i denti. Sì, abbiamo una responsabilità, ma non si tratta di sforzarsi o di comportarsi così come pensiamo che sia buono, ma si tratta di imparare a conoscere Cristo. Il Signore è l'insegnante migliore, Lui è per noi e la grazia ci sostiene. Anche Paolo lo dice. Non solo Lui ha lavorato da solo, ma la grazia con Lui. Un tale maestro, un tale Signore abbiamo. Lui ci vuole portare alla meta, desidera che cresciamo. Tutto quello che dico relativamente al fatto che lui vuole edificare la Chiesa, non è per migliorare il nostro io. Non solo, sì, dobbiamo crescere, ognuno crescere, ma dentro, nella Chiesa, affinché venga rivelato qualcosa alle potenze. E per questo il Signore ha preparato ogni situazione. Lui è il maestro, lui conosce la meta, lui ha preparato ogni cosa affinché noi raggiungiamo la meta e desidera che raggiungiamo la meta. Ci sono alcune volte degli insegnanti che quasi sono contenti se uno non ce la fa, ma il Signore non è così. Lui desidera che raggiungiamo la meta. Perciò lasciateci essere, come in Matteo 25, questi servitori diligenti. C'è scritto che loro sono andati e il cattivo schiavo, Matteo 25, 16, 17, 18, lo servo cattivo se n'è andato. Non è proprio così in italiano. Comunque, lasciateci andare dai fratelli, andare alla riunione e non andarcene via. Questo non va bene. Vai dal Signore e impara dal Signore. Il Signore parla anche tramite i fratelli. Non sempre ti deve dire direttamente il Signore o personalmente a te. Alcune volte anche i fratelli dicono: smetti adesso, ascolta. Anche lì puoi fare l'esperienza col Signore. Ad ogni modo, vai alla riunione. Non pensare: ah, sono così cattivi con me, io sono così bravo. La maggior parte delle volte ci sbagliamo. E anche se è così che ci hanno trattato ingiustamente, non è motivo per andarsene. Un'altra cosa che è già stata menzionata, l'uomo che ha costruito la sua casa sulla roccia, l'abbiamo trattato a Stoccarda, mi ha toccato molto. Luca 6, 46. 6:46. Non è qua, no. Comunque è la persona che va e pone il suo fondamento profondamente. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. Tante volte io faccio le cose e il Signore bussa e mi dice: piano piano, non faccio così, come non è l'ordine giusto. Prima vai al Signore. E tutto quello che abbiamo udito in questo periodo, la visione e la realtà, si tratta di avere la realtà. E abbiamo bisogno di esercizio. Lo dice anche Paolo, l'esercizio divino. E chi si esercita fa errori, però sappiamo, possiamo andare al Signore e Lui ci perdona. Vai al Signore e il Signore ti perdona e possiamo proseguire. Anche se ci sbagliamo, prima compiamo le cose e poi il Signore bussa e ci vogliamo più tardi. Però l'importante è che ci volgiamo. Ma la cosa migliore è che andiamo prima al Signore, ascoltiamo e poi agiamo. Con tutto quello che sentiamo, come viene edificata la Chiesa, dobbiamo imparare dal Signore. L'umiltà. L'umiltà è il Signore stesso. Non è che dobbiamo imitare in qualche modo, ma andiamo dal Signore e impariamo dal Signore e ci vestiamo di Lui. Matteo 11, 28. Amen. Venite voi tutti che siete affaticati, prendete il mio peso. Prendete il mio peso su di voi e imparate da me, perché io sono umile. Così troverete riposo per la vostra anima. Amen. Sì, tutte le situazioni nella Chiesa, nel lavoro, all'università, alla scuola, possiamo volgerci al Signore e possiamo dare a Lui i nostri pesi, i nostri propri pesi, e Lui ci può insegnare, e Lui dice: imparate da me. Io ho anche sperimentato, sì, Lui mi dà la pace. Ti do questo problema sul lavoro, non ho soluzione, aiutami, tu hai la soluzione giusta. E veramente, poi c'era la pace. E prima questa situazione mi ha appesantita tanto. Se dico questo, poi dirà questo, e se faccio questo, forse lui farà quello. Continuavo a pensare nella mia mente. Dimenticati di tutto questo. Dallo al Signore, impara da Lui. E questa mattina abbiamo sentito che Lui è la nostra luce e la nostra salvezza ed è anche nostro medico, secondo Esodo, scusate. Vieni al Signore e lasciati guarire. Impara da Lui, parlagli, vai da Lui. Non ricordatevi, non andatevene, ma andate al Signore, andate alla riunione, andate ai fratelli, andate alla comunione, andate alla riunione di preghiera, siate furbi, saggi. Voglio leggere anche un versetto nei Salmi, 62,9. 62,9. Vediamo se è uguale in tedesco. È l'8. Confida in Lui in ogni tempo, popolo. Apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Puoi andare dal Signore e dire: non sono umile, mi manca l'amore. Però il punto importante è che tu vai dal Signore. Non te ne vai e guardi una serie, leggi un romanzo. No, questa non è la via. Vai al Signore e svuoti il tuo cuore. La nostra responsabilità è quella di andare dal Signore, non abbandonare e non semplicemente dire: non ce la faccio, questo è troppo poco. Ma se tu ti accorgi che non ce la fai, allora vai dal Signore, il vero medico, colui che è la luce e la tua salvezza. Non andartene via e fai entrare il Signore nella tua situazione e non tentare di risolvere le cose da te stesso. E sicuramente non è così, ma la responsabilità è che noi lo prendiamo seriamente, non dobbiamo camminare come le nazioni. Questo significa: vai al Signore. Poi continuiamo in Efesini. È un esercizio giornaliero che aumenta anche rivestirsi del nuovo uomo. Efesini 4, 21. Amen. Seppure gli avete dato ascolto, in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Abbiamo parlato di questo, andare ad ascoltarlo. Il Signore è la verità e questa verità è in Lui. Poi 22. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe secondo le passioni ingannatrici. Sì, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo. Abbiamo sentito della fede che porta a compimento ciò che non vediamo. Ed alcune volte non vedo che mi sono spogliato dal vecchio uomo. In Colossesi 3 dice Paolo, per esempio, che non dobbiamo mentirci perché abbiamo tolto il vecchio uomo e abbiamo ci siamo vestiti del nuovo. Cosa vuol dire? Ci siamo vestiti del nuovo. Perché dice non mentitevi gli uni gli altri. Sì, perché succede nella nostra vita di giornaliera che torniamo al vecchio uomo, ma ci possiamo volgere. Abbiamo qualcuno che parla per noi presso il Padre. E l'esercizio alla Deità è utile. In Timoteo Paolo dice che l'esercizio fisico serve a poca cosa. Sì, puoi fare un po' di sport, però l'esercizio alla spirituale serve perché ci rivela la vita futura. Perciò lasciatesi essere diligenti. Abbiamo sentito parlare, Efesia 4:3, Signor Gesù, sforzandovi. Amen. Che dobbiamo essere diligenti, sforzandoci, sta qui, se no essere diligenti. Secondo Pietro 1, 5, è troppo veloce. 2, 5, se non rispondo. Non so dove leggere adesso. Oh, Signor Gesù. Amen. Ah, è il primo capitolo, 5. Amen. E di impegnarsi nella fede. Allora, alla virtù alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza la pietà e così via. Poi il 10. Impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciaperete mai. Dobbiamo dirigere la nostra mente, direzionarla, trattiamolo. Vai al Signore, leggi la parola, sii zelante per le cose spirituali. Perché siamo così zelanti nell'esercizio fisico? Che è utile a poca cosa, dice la parola. Invece, se possiamo esercitarci nel Signore, quello sì che è utile. Se ritorniamo ad oggi, Efesini 4, 15 e 16, che cresciamo, oppure quello che abbiamo detto ieri sera, che non siamo più bambini, che siamo sballottati da ogni vento di dottrina, ma dobbiamo crescere come adulti, non tanti bambini, ma un uomo adulto, maturo. Perciò poggiamo la nostra mente, perché vogliamo che il nostro corpo, il corpo cresca. Per quello il Signore è morto e ha dato così tanto, per il suo corpo, e non affinché noi lo sotterriamo. Non sotterrate nella terra. Com'è la tua vita? Mi sono chiesto spesso in questo ultimo periodo, quando eravamo insieme con i fratelli. Abbiamo sì comunione, ma alcune volte penso si trattava di molte cose terrene, però un esercizio. Un buon consiglio è di pregare assieme. Se ci si trova con fratelli, per la prima cosa è pregare 5-10 minuti, la cosa più importante subito, e questo ci fa crescere e ci fa diventare un uomo maturo. E alla fine voglio dire anche una cosa un po' seria. Sì, è importante che prendiamo questa decisione, non aspettare. Il Signore ha già preparato tutto, il Signore tornerà presto. Non abbiamo più tempo da perdere. Non è una piccolezza della quale qui parliamo. C'era Esau in Ebrei 12 e non ha considerato seriamente la ricompensa e l'ha venduta per un piatto di lenticchie perché aveva fame. e ha apprezzato più quello che si trovava davanti ai suoi occhi, all'eredità che probabilmente avrebbe preso anni più avanti. E c'è scritto in Ebrei 12, 16 e 17, che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento, perché aveva questo cuore duro, non c'era più possibilità di ravvedimento, era pieno di tenebre, era troppo lontano da Dio. Avrebbe avuto volentieri l'eredità, ma non ha più potuto averla. Però c'è anche un'esperienza, un esempio incoraggiante. Non voglio terminare così. Ebrei 11:24. Si tratta di Mosè, e voi sapete che è cresciuto nel palazzo del faraone ed era il figlio della figlia del faraone. Non so, ma penso che lui era un principe. In questo periodo le persone vivevano in modo povero e gli israeliti erano schiavi. E Mosè era un principe in un palazzo. E cosa ha fatto Mosè? Ebrei 11:24. Chiamato figlio della figlia di Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Amen. Guardiamo in fede la ricompensa. Se noi ci sforziamo, c'è una ricompensa. Lui verrà per la sua chiesa costruita, la sua sposa, e per gli schiavi che hanno ricevuto il talento, se sono stati fedeli, ci sarà una ricompensa. Ci sono cose molto importanti, come possiamo riempire i nostri pensieri. Nessuno di noi, penso, sia un principe. E penso che oggi non sia tanto difficile prendere la decisione, perché non devi lavorare nel campo sotto 40 gradi. La nostra decisione è più facile. Non è così drastica come Mosè, ma anche lui ha guardato alla ricompensa, non quello che si trovava davanti ai suoi occhi. Lasciateci esercitarci in questo esercizio, nel rivestirci del nuovo uomo ed entrare nella realtà. Amen.